Ciao a tutte e tutti. Allora, appunto, abbiamo pensato di fare questa intervista a Khalil, che è appunto un compagno Kazawi, e che sarà appunto, questa vorrebbe essere la prima di una serie di interviste per dare voce a persone che attualmente stanno e vivono in Palestina per raccontarci un po' com'è la situazione là, e adesso appunto in particolare oggi a Gaza. L'idea è un po' quella di cercare di riprendere una narrazione di quello che succede in Palestina, visto che in generale sembra che la situazione di Covid oscuri e nasconda tutto quello che succede nel mondo, come se non succedesse più niente. In realtà gli abusi di potere, il colonialismo e l'occupazione in Palestina e a Gaza ovviamente non si sono fermati con il Covid, ma anzi la situazione è peggio che mai. E ovviamente parlando di Gaza non si può prescindere dalla situazione sanitaria, perché appunto essendo in una situazione di occupazione, evidentemente la pandemia non fa altro che esacerbare tutte quelle condizioni che sono già presenti e sono così da ben prima del 2006, ma poi sotto embargo chiaramente sempre, sempre peggio. Quindi lascio la parola alla mia compagna che ci presenta chi è Khalil, l'intervistato, ecco.
Ciao a tutte e a tutti. Allora, Khalil è un compagno di 20 anni che, appunto, come ha detto la mia compagna, viene da Gaza, è un militante di BDS ed è un attivista per i diritti umani. E, Khalil, diciamo che ha un cancro alla colonna vertebrale e, appunto, questo lo porta ad avere bisogno di numerose cure che nel territorio di Gaza non ci sono, e quindi lo portano a dipendere dai permessi delle autorità sioniste per appunto farsi medicare a Gerusalemme. Difatti è in questo contesto che alcune compagne ed alcuni compagni sono entrati in contatto con lui quando si trovava in riabilitazione post trapianto di midollo presso l'ospedale di Al-Quds. Khalil è uno studente di scienze politiche, appunto, che vorrà proseguire anche i suoi studi con un master sull'apartheid, appunto cercando di finanziarsi con dei crowd founding.
نستنى القبعة فبنحوش بنحسب حساب صحاب أصل بنقصرش طرطش على السما بسلاحك فشك أبشر فالساحة أمامك ذهب استعمل حين كما تستد يسجن صاحب مبدأ ما بيخدم شرع على ولا عدا بسألش الشاب من وين ده صاحب صاحبي صار صحبي خلصنا بتمنى الشغلة تكون سهلة.
Ci dispiace, avremmo voluto chiamare Khalil e fare una più che un'intervista così, fare una chiamata, una discussione assieme a lui. Purtroppo questo non è stato possibile perché Israele continua a non erogare elettricità a Gaza, e quindi evidentemente anche fare una chiamata su internet non è stato possibile. Quindi gli abbiamo mandato delle domande, ha risposto mandandoci un video, per cui appunto l'intervista sarà diciamo costruita sulla base di quello che lui ci ha raccontato, e quindi sarà insomma un po' più meccanica, diciamo.
Come ci hai detto prima, durante il lockdown gli ospedali di Gaza hanno fermato qualsiasi altro servizio sanitario in favore dei trattamenti per i pazienti Covid. Questo, infatti, ha di fatto reso qualsiasi malato che necessitasse di cura, soprattutto quelli con patologie croniche, dipendenti dagli ospedali israeliani. Come funzionano, Khalil, i permessi per uscire da Gaza, e se e in quali casi le persone hanno effettivamente accesso a queste cure?
La situazione sanitaria in Gaza. Partiamo dall'esempio di prima. Solo una persona ogni 1000 è autorizzata a uscire da Gaza e raggiungere gli altri territori occupati, per esempio Al-Quds, Gerusalemme, per ricevere cure mediche. e se anche viene autorizzato potrebbe comunque non ricevere le cure di cui ha bisogno. Potrebbe essere arrestato dalle autorità israeliane, oppure le autorità palestinesi potrebbero non essere in grado di pagare il suo trattamento, e ovviamente lui a Gaza non ha i soldi per pagarselo da solo. In molti casi quindi è costretto a tornare indietro senza aver ricevuto alcun trattamento. Spesso, inoltre, nessun accompagnatore è autorizzato ad andare col paziente. So per esempio di un caso in cui un bambino di 4 anni malato di cancro, che è riuscito con enormi difficoltà a ricevere un permesso per andare a Gerusalemme, ha visto sua madre non ricevere la stessa autorizzazione e quindi non poterlo accompagnare. Perché? Per ragioni di sicurezza.
Qual è stata dunque la politica di confinamento adottata dalle autorità gazawe quando sono emersi i primi casi di Covid e cosa ha provocato all'interno del territorio e nel tessuto sociale?
Quando sono scoppiati i primi casi di Covid, le politiche di confinamento adottate dalle autorità gazawi sono state molto rigide. Come già detto, c'era un coprifuoco e nessuno era autorizzato a uscire dalle proprie case. Ci è stato imposto un coprifuoco dopo l'altro, ma la situazione nelle strade non rispecchiava questi coprifuoco. C'era molta gente in giro e quando la sicurezza chiedeva «Cosa ci fai fuori? Dove vai?», rispondevano «Stiamo andando a portare cibo alla nostra famiglia, non abbiamo da mangiare, dateci cibo e resteremo in casa». Le autorità gazawi rispondevano dicendo che non hanno soldi, che siamo sotto occupazione e non possono garantire cibo sufficiente o soldi. Ancora una volta si dimostra come le enormi difficoltà economiche di Gaza siano colpa dell'occupazione. Sembra quasi che le autorità israeliane calcolino il fabbisogno calorico della popolazione di Gaza, come se calcolassero cosa mangeremo ogni giorno, giusto quanto basta per tenerci in vita. Dicono, non vogliamo che vivano una vita vera, dignitosa, ma non vogliamo neanche che muoiano per via della comunità internazionale che ci chiamerebbe in causa. Vogliamo che abbiano cibo appena sufficiente per sopravvivere, nulla di più, e che dipendano da noi per questo, da Israele. E noi, in effetti, siamo dipendenti da Israele, perché siamo in territorio occupato e secondo il diritto internazionale Israele deve aiutare i Gazawi.
Quello che ci hai raccontato è un modo fondamentale per comprendere la situazione di Gaza che ormai si ripete da tanti anni. Lo Stato sionista vi mantiene volutamente isolati, senza possibilità di sviluppo interno e di conseguenza totalmente dipendenti dall'economia e da tutti i servizi israeliani necessari per la sopravvivenza. Prima ci parlavi dei servizi sanitari, ma possiamo citare anche il dramma dell'acqua e dell'erogazione dell'elettricità. Questa situazione quindi gode della complicità di tutto il panorama internazionale, che non solo assiste in silenzio, ma che a tutti gli effetti la legittima. Probabilmente a Gaza, più che in West Bank, l'appoggio della comunità araba mancava già da anni. Basti pensare alla chiusura pressoché totale della frontiera di Rafah.
Io sono un attivista del BDS e non parlo come un portavoce o come un referente del movimento BDS, ma sono semplicemente un attivista. Io credo che il movimento BDS sia uno degli strumenti più forti, più potenti per rendere Israele colpevole e responsabile, per mobilitare le persone e per metterle in vera solidarietà col popolo palestinese, perché il popolo sudafricano non sarebbe stato capace ad andare oltre l'apartheid, a battere l'apartheid del proprio paese senza l'aiuto della comunità internazionale. Questo è quello che noi stiamo chiedendo. Questo è il nucleo e il centro del movimento BDS. Noi stiamo semplicemente chiedendo che tutti i diritti che tutte le altre persone del mondo hanno siano applicati anche noi: il diritto al ritorno nella nostra patria, il diritto alla libertà, il diritto alla giustizia. Noi vogliamo che il regime di apartheid sia gettato nel cestino della storia. Non vogliamo l'apartheid in Palestina, vogliamo l'uguaglianza per la popolazione palestinese, i palestinesi che vivono nei territori della Palestina, i palestinesi che vivono all'interno di Israele, nei territori occupati nel 48. E questo è quello che stiamo chiedendo. Chiaramente grazie a tutte le persone che si ergono in solidarietà col popolo palestinese, anche se noi pensiamo che questo sia un dovere, non un favore, quello che ci fa la comunità internazionale. Noi ci stenderemo, ci ergeremo a fianco delle popolazioni che vivrebbero una situazione tale. E siamo solidali con la popolazione in America che sono soppresse, che sono oppresse, e siamo in solidarietà con tutte le persone che, a cui vengono negate per esempio la propria religione, la propria etnia, che vengono discriminati per la propria etnia.
Ricordiamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori che la campagna BDS è portata avanti anche in Italia. Potete guardare sul sito web di BDS Italia le campagne che si portano avanti a livello nazionale ed internazionale.
Khalil, intanto ti ringraziamo molto per la tua disponibilità. Ci dispiace non aver potuto fare questa intervista in diretta, ma comprendiamo perfettamente la difficoltà della situazione.
I'm sorry.
Mi spiace se la voce non è così chiara, ma ho provato veramente il mio meglio, ho provato tutto quello che potevo per essere disponibile online, in diretta, ma l'elettricità, come sapete, ci sta uccidendo. Abbiamo solamente 3 ore di elettricità per giorno. E loro ci dicono che ci danno l'elettricità 8 ore al giorno. La popolazione a Gaza sta lottando per arrivare ad avere 8 ore al giorno di elettricità, ma le autorità ci concedono solo 3 ore al giorno. E Israele è responsabile di questo, è colpevole. E spero che un giorno riusciremo a incontrarci di persona senza avere il bisogno di questi strumenti elettronici, inshallah.
Come ci hai detto prima, durante il lockdown gli ospedali di Gaza hanno fermato qualsiasi altro servizio sanitario.
شبجديد صار مدرسة عسكرية ذراعين للأمام لليسار لليمين دور صبعين بالمسكوبية وأنا بسعى لهلا مين حر إيش صرت أني صرت هيك كيف كنت بدي دور مع بركة وبينج بونج والرعلة لبن عزيز صوب شبجديد صار مدرسة عسكرية ذراعين للأمام لليسار لليمين دور صبعين بالمسكوبية وأنا بسعى لهلا مين
حر. Ma ci scusiamo, abbiamo un problema tecnico che sono io, per cui ci manca una parte dell'audio. Che fortunatamente le due compagne ci riassumeranno a breve.
عيني بعنيه عمري يكسر سعمش
مش عارف حاسس خايف دايما ليه وخالف تعرف دمك بارد ليش مش حاسس شو بيصير وعارك طاوش ضلك تمرض عمري ضع لسه بيضيع بيضيع عم بوع كنت بحفر جوا المخ بدي اطوح علي براسي عشان ارتاح واجيب سلاح عشان تصير زعره اننا بشب جديد مرض انا بعرف شمين هاد هل تسمع النيكوتين يحرق صدري ولا قال كان فلقان صرت فنان مليان نسوان والنسيان والعل الامثل صرت صعب تعرف قاعد بحكي جد وعمال بتقبل مش واثق من اي خطوه بس عامل حالي واثق يهبل مش طايق.
Allora, provo a riassumere un pochettino quello che ci raccontava Khalil. Ovviamente lui sarebbe stato sicuramente più bravo di me. E, diciamo che qualche giorno fa, la prima domanda che gli abbiamo chiesto è che siccome appunto qualche giorno fa è uscito un articolo sul fatto che il sistema sanitario di Gaza è sostanzialmente a collasso e che nel giro di una settimana, questo già diversi giorni fa, quindi ormai purtroppo a giorni, e appunto a detta del responsabile dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, entro pochi giorni non sarà più possibile occuparsi dei casi gravi causati dal Covid. Questo sostanzialmente perché l'ospedale e le strutture sanitarie di Gaza hanno non più di 70 posti letto, nonostante comunque tutte le strutture sanitarie siano state convertite in strutture Covid, e questo innanzitutto non è minimamente sufficiente, ovviamente per una popolazione di 2 milioni di persone, più di 2 milioni di persone. E poi ovviamente chiunque abbia qualsiasi altro tipo di problema sanitario non può essere trattato perché tutte le strutture sono state convertite in strutture Covid. E poi gli abbiamo chiesto come è stato insomma quali sono state le politiche di confinamento per il Covid nella striscia di Gaza, e Khalil ci ha detto che era una chiusura pressoché totale e che però non sempre veniva rispettata, e questo perché moltissime persone che vivono a Gaza dipendono dal lavoro quotidiano. Ossia, sapevano tutti che ovviamente restare in casa era la cosa più intelligente e più utile da fare per non diffondere il virus, ma data una disoccupazione che supera il 60%, fa sì che nessuno ha un lavoro o un'entrata fissa, e quindi dipendono tutti dal lavoro quotidiano. Questo vuol dire che se non esci per vendere cibo, bibite o qualcosa del genere, sostanzialmente non mangi, e quindi questo ha fatto sì che appunto ci fossero delle difficoltà, e la solita scelta fra appunto mantenere il posto di lavoro e tutelarsi, mantenere la salute propria e della propria famiglia.
نحكيش اسماء هالعمي بنتي كده حدا فيكو صور حدا شاف حدا صاف من الواقف باب الدور لانا فعلا جامعه ولا عمري كتب اسم النور باب الدور في جدار امك بس انا شوي الازمه الروح بلش يطلع ضايع عبط في ايدي حط سلاحك شمر طلق كبير وذراعك عيناي 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 كواف كواف وكواف فوق الشنون طبقه طلقه الرعب اطلق نكلك شدادة بتمسخر وقت نكلك شدادة بتعلق وكواف فوق الشنون طبقه طلقه الحب طلقه الصدقه طلقه الملكه ده طلع ملي نحفر في الارض ارض نطلع زي جن 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 تليفوني بضل ضل ضل تريدين دين 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 نحفر بالارض ارض نطلع زي جن 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 تليفوني بضل ضل ضل رزقكم كلكم جواسيس سايقين علينا فطاحي لتاذا الزمن الصعب المر اللي فيه احتدم الجدل وبطل حدا يحكم على حدا ففطاحي لتاذا الزمن المجروح الى قدر انا بمشي بلا روح على رب اتوكل انا نوح صوتنا ضوضاء زي حفل في نص الليل عملية رديت في البيت في الأقصى عمي حتى لو بكفر أصل تدين جيب جيش فوت على الحرب اتغلب مقنابل الصوت بالدخ بتقلب أنا شاب متكتك أصلي مرتب صوتنا ضوضاء زي حفل في نص الليل عملية رديت في البيت في الأقصى عمي حتى لو بكفر أصل تدين جيب جيش فوت على الحرب اتغلب مقنابل الصوت بالدخ بتقلب أنا شاب متكتك أصلي مرتب
Yeah. كنت على حدود بسلاح لدفاع عن ارضي كبطخه كالسخته محشور بوادي الدم وفيش رخصه مش قصه لو كنت رح اموت في معركه وفوزها بفوز لي في حرب كان بنضحي لاجل المرحله وبقوم بعمل البوم كامل انا ماليش بالنحو والصرف انا احب الحرب الدغري انا احب الحرب الصحوه ماليش على الجنه والراس
A Khalil abbiamo chiesto anche come dovrebbe essere l'informazione su quello che succede a Gaza e appunto lui ci ha risposto nell'audio registrato spiegandoci di come in realtà tutte le notizie siano politicamente, socialmente schierati con Israele, non permettendo in nessun modo di far trapelare una realtà oggettiva e una verità in un certo senso. Vi ringrazio tutte e tutti per averci ascoltato e seguito questa mattina e vi auguro una buona giornata. A presto.